Grazie. Dunque, buongiorno a tutti. Io occupo uno spazio che sta un po' tra la ottima relazione che abbiamo sentito, che aveva al centro del ragionamento la governance delle smart cities, e l'introduzione di questo rapporto che la Cassa Depositi e Prestiti ha voluto affidarci in tempi non sospetti, quando ancora le smart cities erano all'inizio della loro enorme crescita di interesse, dell'enorme crescita di interesse che hanno avuto nell'ultimo anno, anche in ragione del fatto che il governo italiano, il precedente governo, ha messo in campo delle iniziative non trascurabili dal punto di vista finanziario. Mi piace prendere spunto dall'intervento precedente, perché evidentemente la governance è la questione chiave, ed è la questione chiave anche per quanto riguarda poi la capacità di reclutare al servizio delle smart cities strumenti finanziari efficienti e adatti ad un contesto che è particolarmente complesso dal punto di vista finanziario, perché alla fine noi avremo probabilmente a che fare con degli investimenti, degli asset di natura certamente intangibile o prevalentemente intangibile, di forte contenuto sociale, quindi con tutto un problema di rendimenti associati particolari, certamente multi-stakeholder e certamente definiti da business model che non sono chiari a nessuno, neanche quelli che alla fine li propongono, perché appunto prevedono modalità di ingaggio molto sofisticate. E la ragione per cui nel decreto sviluppo 2.0 che è fatto dal precedente governo, che dedicò un articolo intero alle comunità intelligenti, si definì un luogo e degli strumenti, peraltro devo dire molto ispirati a dei paradigmi concettuali piuttosto affini a quello che ci è stato raccontato poco fa, è esattamente per il fatto che in allora c'era una preoccupazione che è ancora, io credo, molto valida, che è quella che c'erano due rischi mortali per le smart cities, per lo sviluppo virtuoso delle smart cities in Italia. Il primo è che gli amministratori pubblici venissero assediati da vendors di soluzioni informatiche chiuse, proprietarie e predefinite, che avrebbero trasformato, e peraltro purtroppo in alcuni casi stanno trasformando, le città italiane in degli alberi di Natale di applicazioni più o meno fini a se stesso, più che in delle vere dei progetti integrati di piattaforma smart city. La seconda questione è non trascurabile, che ci porta anche a mettere al centro, di fianco al tema della governance, il tema della finanza, è che è del tutto evidente che il livello di ambizione dei comuni italiani, che i comuni italiani oggi stanno esprimendo rispetto ai progetti smart city, è di qualche ordine di grandezza superiore alle disponibilità della finanza pubblica in questo momento. Ed è con qualche sconcerto che, se voi andate in giro per i comuni italiani, la cosa più malinconica da vedere è appunto anche la situazione in cui molti vendors, molti sviluppatori di soluzioni anche molto intelligenti aspettano ansiosi fuori dalle stanze dei sindaci, immaginando che le regole del gioco siano più o meno quelle di una volta, cioè che a un certo punto ci sarà una commessa pubblica a cui partecipare. Io ho ragionevoli aspettative sul fatto che non ci sarà nessun tipo di commessa pubblica relativa alle smart cities, perché semplicemente non c'è più una dotazione di finanza pubblica adeguata a far sì che ci sia un procurement tradizionale. E quindi il punto è come venire incontro alle ambizioni legittime e anche virtuose dei comuni italiani in una situazione in cui la finanza, diciamo così, pubblica ordinaria non è più disponibile nelle quantità che sarebbero necessarie. E non è neanche quello il fatto che il governo abbia messo a disposizione nello scorso anno, negli scorsi due anni, circa 1 miliardo di euro sulle smart cities, con una forma molto rudimentale dal punto di vista finanziario, cioè di grant, non è neanche una soluzione a questo problema, perché quei soldi lì, ammesso che poi realmente escano dalle casse dello Stato, ma diciamo, c'è qualche aspettativa che i famosi progetti smart cities escano nel giro dei prossimi 15 giorni, ma non è neanche questo il problema, perché in realtà quei soldi lì che venivano da un budget che era un budget di ricerca e innovazione erano dei soldi che erano larghissimamente, se non totalmente, sul lato dell'offerta, cioè pagati a imprese per sviluppare nuove soluzioni di smart cities. Certamente, se le cose fossero state diverse, se ci avessimo pensato prima, se i regolamenti europei fossero un po' meno rigidi, sarebbe stato molto più interessante poter dare un po' di soldi, un po' di risorse al lato della domanda, in modo da consentire realmente ai comuni di acquisire nuove soluzioni tecnologiche, perché in questo momento io credo che sul fronte Smart Cities non è nell'avanzamento della singola tecnologia che noi abbiamo un problema, ma è nell'acquisizione, nella sua integrazione, nel suo asservimento a bisogni sociali reali. E purtroppo però la finanza pubblica tradizionale che avevamo a disposizione non era particolarmente adatta. Allora, la domanda successiva è: va bene, ma se noi abbiamo una situazione in cui non c'è finanza pubblica, qual è il punto? Il punto è esattamente quello che poi questo rapporto in qualche modo introduce, quello che è stato detto e immagino verrà detto, cioè che in questo momento io credo che qualunque soluzione di servizio Smart Cities vada venduta integrata a una soluzione finanziaria, cioè non c'è possibilità di vendere un servizio Smart City o di realizzare un servizio Smart City se non viene progettata con già una soluzione finanziaria, che sia semplice o complessa, che sia di revenue sharing o che sia di social impact bond, ma diciamo il punto è che ogni prodotto deve avere già la sua soluzione finanziaria associata nel campo del debito, nel campo dei fondi strutturali, come immagino sentiremo, nel campo di sofisticate modalità di ingaggio pubblico-private. Però insomma io credo che ci si debba attrezzare per far sì che ci sia una strumentazione finanziaria un po' più sofisticata di quella che abbiamo usato fino all'altro ieri e già fortemente integrata con i prodotti e i servizi che noi abbiamo, di cui noi abbiamo a disposizione. Questa operazione non è banale, un po' per la natura intrinseca dell'oggetto che immaginiamo di finanziare, e, come dicevo, e siccome appunto ci dirà poi forse qualcuno anche a questo tavolo che in Italia non è che siamo stati particolarmente creativi nell'usare finanza anche per soluzioni che erano molto più facili dal punto di vista finanziario, ponti, strade, soluzioni calde, insomma, visibili, reali. Insomma, credo che ci sia la necessità di attrezzarsi un pochino per una nuova stagione con degli asset con un sottostante un po' più etereo. Quindi che cosa si può fare? La scelta che fu fatta di creare un comitato per le città intelligenti a livello di agenzia digitale aveva esattamente le finalità che sono state dette nella relazione, cioè di creare una soft governance del processo, con l'idea che rispetto alla finanza ci fosse un problema di offerta di strumenti finanziari certamente, ma anche di domanda, e che quindi ad esempio una cosa buona che si poteva fare per la finanza era assicurare un po' di replicabilità dei business model tra le diverse città, costruire una piattaforma di integrazione di diverse soluzioni esattamente ispirata a quello che abbiamo appena sentito, una definizione di standard, se non tecnologici, se non altro di servizio rispetto ad alcune applicazioni che ritenevamo centrali e strategiche. Quindi una guida che, pur nella totale consapevolezza che le smart cities sono un processo bottom up che deve nascere nelle città, ma che necessitasse una guida centrale. E questa guida centrale finalmente la settimana prossima avrà vita e comincerà ad operare, e dovrà operare anche nel senso di cominciare a costruire un portafoglio di strumenti finanziari un minimo standardizzati e un minimo anche associati, in un'ottica che è ad esempio quella della matrice che abbiamo appena visto, ha alcune caratteristiche fondamentali dei business model sottostanti che animano la Smart City. La standardizzazione, ma dico di più, anche la legittimazione degli strumenti finanziari è particolarmente importante, perché noi siamo anche in un contesto storico specifico in cui in molte amministrazioni pubbliche locali l'idea di reintrodurre il concetto di strumenti finanziari sofisticati crea delle reazioni molto negative, di difesa e anche, diciamo, mediatiche molto spiacevoli. Allora, se noi vogliamo evitare in qualche modo che l'amministratore pubblico che ha voglia di inventarsi un'operazione finanziaria un po' interessante sulle Smart City non venga accusato il minuto dopo dai giornali locali di fare i nuovi derivati, bisogna che ci sia anche un processo un po' di legittimazione centrale e anche, diciamo, di scolarizzazione collettiva sul fatto che ci sono invece degli strumenti che non hanno nulla a che fare con la finanza creativa, ma che sono semplicemente tarati per questo tipo di strumento. E il rapporto un po', diciamo, comincia a introdurre questa questione. Dal punto di vista sostanziale, però, le risorse da qualche parte devono uscire fuori. Allora, io credo che le vie siano non moltissime. Credo che una via molto interessante sia quella che ha tracciato il governo inglese all'ultimo G8, in cui ha chiesto agli 8 paesi, tra cui l'Italia, avviando anche i lavori di una task force che appunto si è riunita per la prima volta qualche settimana fa, sulla social impact finance, cioè sugli strumenti finanziari specifici per infrastrutture o servizi o addirittura attività imprenditoriali di fortissimo contenuto sociale. L'approccio anglosassone, diciamo, è un po' forte e si basa su un'altra osservazione empirica purtroppo inconfutabile che riguarda il futuro delle Smart Cities in Italia, cioè che c'è certamente un arretramento forte del welfare in alcuni domini essenziali della vita delle nostre città, e che in qualche modo questo dovrà essere occupato da una nuova imprenditorialità di natura sociale e quindi a cui sono associati dei rendimenti misti sociali ed economici. Il governo inglese ha chiesto, il governo italiano ha seguito abbastanza rapidamente questa intuizione, di provare a fare un lavoro importante di costruzione di una strumentazione finanziaria, diciamo, di social impact investment, che è una cosa nota ai mercati finanziari, particolarmente utile perché le Smart Cities poi sono anche imprenditorialità sociale, anche la capacità dei cittadini di occupare parti di attività economica importante, sperimentando soluzioni che sono soluzioni di varia natura, su cui oggi trovate nel rapporto, ma su cui adesso non posso soffermarmi, ma diciamo tipicamente i social impact bonds, certe forme di social lending, crowdfunding, che io credo saranno, diciamo, l'elemento chiave per fare un po' un salto di qualità, che è quello di riempire di una visione, di un contenuto sociale vero e quindi anche di una imprenditorialità di natura sociale adeguata questo grande vestito tecnologico su cui stiamo ragionando. L'altra questione è certamente quella dell'ingaggio pubblico e privato in tutte le sue forme. Non per niente alcune delle poche soluzioni reali di Smart Cities che si sono viste avere un minimo di forza sono state legate appunto alla capacità di offrire dei modelli di revenue sharing, di project finance di varia natura, un po' più evoluta di quello che abbiamo conosciuto fino adesso. La terza questione, ed è forse un po', insomma, va motivato il perché il rapporto un po' ne parla, è la questione del procurement. Siccome comunque le risorse non saranno così elevate, è necessario, credo, per abilitare realmente la nascita delle smart cities, in qualche modo qualificare i processi di procurement su alcuni settori tecnologici chiave, per fare sì che i soldi che vengono correntemente spesi o investiti dalle amministrazioni pubbliche in qualche modo siano indirizzati a creare dei mercati un po' più intelligenti, un po' più evoluti di quelli che invece abbiamo. Che poi nella sostanza vuol dire uno spazio di nuovo di soluzioni tecnologiche molto molto ampio, che va banalmente, mi permetto di dire, dal suggerire che forse su alcune questioni potremmo proibire le gare al massimo ribasso, fino a delle sofisticate operazioni di procurement pre-commerciale. Se non prendiamo delle piccole quote di grandi budget di spesa, dico la sanità o l'assistenza per dirne due banali, e li indirizziamo alla creazione di mercati intelligenti, credo che non disporremo di nessuna leva sufficiente poi per creare delle città intelligenti. Il quarto punto, ma qui veramente faccio un accenno molto, molto banale, perché so che vedo dal programma che ne parleremo poi più approfonditamente, è che noi siamo in una fase importante di programmazione dei fondi strutturali 2014-2020. Mi sembrerebbe molto, molto curioso che ancora una volta un fenomeno che a torto a ragione ha investito così in maniera così importante l'interesse dei cittadini e l'interesse delle imprese venisse trascurato nella programmazione, e diciamo non ci si predisponesse per una volta anche all'utilizzo dei fondi strutturali da parte delle pubbliche amministrazioni in maniera un po' finanziariamente creativa. Questi elementi sono gli elementi che io credo abiliteranno, diciamo, segneranno un po' il bivio tra il fatto che le smart cities rimangano una immagine narrativa e retorica di enorme potenza, ma che per adesso ha scaricato a terra pochissime attività reali, e invece un qualcosa che cambi minimamente la faccia delle nostre città. Però certamente è necessario un po' un cambiamento di visione, immaginando che la tecnologia, temo, dobbiamo un po' considerarla una commodity di questa vicenda, e invece è sulla finanza che, e sull'integrazione della finanza a tecnologia e associati modelli di business, che dobbiamo esercitare le nostre capacità di progettazione. Grazie.